Dispense d'italiano, classi prime medie, parte B, antologia, pagina 167. La tela di Aracne. Nel sesto libro delle Metamorfosi, Ovidio racconta un mito che ha come protagonista una ragazza chiamata Aracne, il cui nome, che in greco vuol dire ragno, sembra anticipare il suo terribile destino. La notorietà che le procura l'abilità nel filare e tessere riempie Aracne di un orgoglio smisurato e la induce a disprezzare la dea Atena, da cui ha ricevuto questo dono straordinario. I tentativi della dea di ridimensionare la superbia della fanciulla risultano inutili e il loro contrasto si trasforma in una sfida aperta, che si conclude con la rovina di Aracne. Quando la ragazza vince la gara, la dea, colma d'ira, la trasforma in un ragno, condannandola a filare e tessere la sua tela in eterno. Anche in questa occasione la iubris, la tracotanza, la superbia di un mortale viene punita e la vendetta degli dèi riporta nel mondo l'equilibrio originario, ricordando agli uomini quanto sia pericoloso cercare di uguagliare o superare le divinità. Aracne di Meonia era famosa per l'abilità nel tessere. Suo padre si chiamava Idmone Colofonio e tingeva la lana di porpora mentre sua madre era morta. Nonostante Aracne fosse nata da famiglia umile e abitasse nell'umile Ipepe, con la sua maestria s'era fatta un gran nome nella città della Lidia. Era un piacere ammirare sia i tessuti finiti sia la loro creazione, tanta era la bellezza del suo lavoro, ed era chiaro che questa abilità le veniva da Pallade. Ma lei lo negava e invece di essere fiera di una così grande maestra, diceva: "Che Pallade gareggi con me, se vince lei potrà fare di me quello che vorrà". Allora apparve Pallade con l'aspetto di una vecchia dai capelli bianchi, sostenuta da un bastone, e le disse: "Non tutto è male nell'età avanzata, più si invecchia, più cresce l'esperienza. Ascolta il mio consiglio. Aspira pure ad essere la migliore fra i mortali nel tessere la lana, ma inchinati alla dea e chiedile perdono in ginocchio per ciò che hai detto con tanta arroganza. Se la preghi, Pallade ti perdonerà". Con sguardo torvo, Aracne sospese la tessitura e, trattenendo a stento le mani, con il volto acceso dall'ira, le rispose: "Una demente, ecco quello che sei, rimbambita dalla vecchiaia. Vivere troppo a lungo nuoce, e come? Queste chiacchiere propinale a tua nuora o a tua figlia, se per caso ne hai una. Io so cavarmela benissimo da sola e non credere che le tue parole abbiano ottenuto qualche effetto, poiché la penso come prima. Perché Pallade non viene qui? Perché non accetta la mia sfida?" E allora la vecchia disse: "Eccomi", e assunse l'aspetto della dea. Di fronte alla divinità, tutte le donne presenti si inchinarono. Soltanto Aracne non si spaventò, ma si limitò a sussultare e ad arrossire per un attimo. Poi, ostinata nel suo proposito, corse verso la sua rovina. Infatti, la figlia di Giove accettò di gareggiare con lei. Entrambe lavoravano di lena e, dopo aver fermata la veste intorno al petto, muovevano le braccia con tanta arte da non sentir fatica. Per il loro lavoro usarono porpora, colori con sfumature così tenui da distinguerle appena, e fili d'oro. Sulla sua tela, Pallade dipinse la collina che sarebbe diventata l'Acropoli di Atene e l'antica contesa tra gli dèi per assegnare il nome alla città. Raffigurò le 12 divinità sedute con aria grave e maestosa, con Giove nel mezzo. Poi disegnò Nettuno mentre colpiva col lungo tridente il macigno di roccia, facendone uscire un lago salato per aggiudicarsi la città. Quanto a se stessa, si ritrasse con lo scudo, la lancia dalla punta acuta, l'elmo e l'egida per proteggere il petto. Poi disegnò la terra che, percorsa dalla sua lancia, produceva una pallida pianta d'olivo con i suoi frutti, ed infine la scena della sua vittoria. Ma perché la rivale comprendesse cosa doveva aspettarsi per la sua folle audacia, aggiunse agli angoli della tela quattro scene in cui uomini e donne venivano trasformati in animali o piante per aver osato sfidare gli dèi. contornò i margini del lavoro con rami d'ulivo, simbolo di pace, e con la pianta che le era sacra concluse l'opera. Aracne, invece, disegnò Europa ingannata dalla falsa forma di un toro. Il toro e il mare sembravano veri, e si vedeva Europa che guardava verso terra e invocava le sue compagne e per paura degli spruzzi tirava su timorosamente i piedi. Poi aggiunse molte altre storie in cui le divinità, variamente travestite, con l'inganno avevano sedotto giovani donne mortali. Ognuno di questi personaggi era reso a perfezione, e così pure l'ambiente. Lungo l'estremità della tela tracciò un bordo sottile di fiori intrecciati a viticci d'etera. Neppure Pallade o Invidia avrebbero potuto disprezzare l'opera di Aracne, ma la bionda dea guerriera non sopportò il successo della ragazza, fece a brandelli la tela che illustrava i misfatti degli dei e colpì più volte la fronte di Aracne con la spola di legno. La sventurata non lo sopportò e, impazzita, si strinse una corda intorno al collo. Ma vedendola pendere, Pallade ebbe pietà di lei e la sorresse dicendo: «Continua a vivere, ma appesa come sei, sfrontata, e perché tu non abbia miglior futuro, questa stessa pena toccherà la tua stirpe e a tutti i tuoi discendenti». Poi, prima di andarsene, la bagnò col succo di erbe infernali e al contatto di quel malefico filtro, immediatamente ad Aracne caddero i capelli, il naso e le orecchie. Da testa il corpo si rimpicciolirono e al posto delle gambe le spuntarono dai fianchi zampe sottili, mentre tutto il resto del corpo si trasformò in un grande ventre da cui Aracne estraeva un filo per continuare, da ragno, a tessere la sua tela.